Beati quelli che perdonano. Sarà il tema di questa conversazione. E vorrei partire da un testo di Origene, nel suo commento su Luca. Tutte le beatitudini di cui Gesù ha parlato nel Vangelo sono confermate dal suo esempio. Ed egli avvalora il proprio insegnamento con la sua testimonianza. Beati i miti, qualcosa di simile lo dice di se stesso, imparate da me perché sono mite. Beati i pacifici, chi mai è così pacifico come il mio Signore Gesù, che è la nostra pace, che ha posto fine all'inimicizia e l'ha soppressa nella sua carne. Beati quelli che soffrono persecuzioni a causa della giustizia. Lui che è stato crocifisso per i nostri peccati. Il Signore mostra dunque che tutte le beatitudini si sono realizzate in Lui. E l'altro testo è di Basilio. Anche qui lui riferisce le beatitudini a Cristo, le beatitudini sono innanzitutto cristologiche, è di lui che ci parlano, è di Cristo che ci parlano. Ritorna alle beatitudini, esaminale una a una e troverai che il Signore ha tratto l'insegnamento teorico da quello che lui stesso ha vissuto. Beati i miti, ma come impareremo la mitezza? Da Gesù che dice, imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Beati gli operatori di pace. Chi ci insegnerà il bene della pace? Beati i poveri. Proprio lui si fece povero, riducendo se stesso alla condizione di servo, affinché tutti noi attingessimo alla sua pienezza. Grazie, su grazia. Passo un po' più lungo, è tratto dal commento al Salmo 33, 5.
Grazie.
Ecco, tutto questo è scandaloso perché nel cuore di tutti noi abita il desiderio di un Messia, di una via di salvezza che non passi attraverso la croce. Ci va tutto bene. Amare gli altri, cercare la pace, essere buoni e miti, finché anche gli altri fanno lo stesso con noi. Finché alla bontà risponde la bontà, all'amore, all'amore, alla nostra ricerca di riconciliazione, la pace. Ma le beatitudini vanno lette sul sino crucis, sotto il segno della croce. La via della salvezza, della beatitudine, passa attraverso la croce sulla quale il Figlio di Dio ci ha salvati e ci ha aperto le porte del regno. Via crucis, via lucis, dice la tradizione patristica. La croce è radiosa, sprigiona luce, perché Gesù su di essa ha vinto la morte, il male, il peccato. Ecco, io non ho il tempo di fermarmi a commentare le beatitudini con i padri, anche se ci sono dei testi veramente molto belli. Cercherò di dire qualcosa soltanto sul tema del perdono, poche cose. Sempre Basilio, a proposito di beati gli operatori di pace, scrive una lettera, questa è la lettera 114. Quale sia il veno della pace? C'è bisogno di dirlo a dei figli della pace. Dal momento che questa cosa grande, mirabile, e degna di essere ricercata con zelo da tutti quelli che amano il Signore, rischia ormai di essere ridotta a un semplice nome. Quante vergogne. Perché l'iniquità si è moltiplicata a causa del raffreddamento della carità. Penso che a quelli che servono il Signore convenga, in tutta verità e sincerità, avere come unico scopo dei loro sforzi di ricondurre all'unità le chiese che si sono divise in tante parti e in tanti modi di usare della pace tra le chiese e l'unità, aspetta, dalle lettere molto belle su questo tema. Gregorio di Nissa, beati gli operatori di pace. Operatore di pace è chi dà la pace a un altro, ma uno non la può dare a un altro se non l'ha in se stesso. Il Signore vuole dunque che innanzitutto sia tu ad essere colmo dei beni della pace, in modo che poi tu la possa offrire a quelli che ne hanno bisogno. Ancora, Girolamo, latino, come sta? Beati i pacifici, cioè quelli che prima di tutto fanno la pace nel loro cuore, poi tra i fratelli in lite. A che ti giova mettere pace tra gli altri? Se il cuor tuo fanno guerra, i pensieri cattivi. E questo è Giovanni Crisostomo, sì. Dio non è un Dio della guerra, ma della pace. Abbandona dunque la guerra e la lotta si ha. Abbandona dunque la guerra e la lotta sia contro Dio sia contro il nemico. Sii in pace con tutti. Considera che Dio salva. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Imitano il figlio di Dio. Imitalo anche tu. Conserva la pace. Io vorrei fermarmi in particolare su questo aspetto della pace, che consiste nel perdono e nella ricerca, dico così, della riconciliazione con chi ci ha fatto del male. Anzitutto io vorrei iniziare cosa significa perdono, contiene la parola dono. Dono, preceduto da per, latino per, che deriva dal greco, iper, sapete tutti in italiano, ipermercato, iperattivo, iperemotivo, iper. Quindi cos'è il perdono? È un iperdono che noi facciamo un altro. Potremmo concludere. Cioè, perdono non è quando l'altro dice scusa, ho sbagliato. Ah sì, io dalla mia buona educazione e gentilezza gli dico sì, ti perdono, ma questo no, manuale di buona educazione, ma non è il perdono cristiano. Il perdono cristiano è un'altra cosa. Questo iper indica una grandezza eccessiva, una sovrabbondanza. È un dono grande, enorme, grande fino all'eccesso che Dio ci ha fatto e che noi siamo chiamati a fare agli altri, al nostro prossimo. E qui io direi che il primo prossimo che noi incontriamo siamo noi stessi. siamo capaci di perdonarci, che è diverso da scusarci, no? Noi le scuse per quel che facciamo le troviamo sempre. No, non è questo. Non è questo. Ma a volte siamo pieni di rancore e di rabbia con noi stessi, perché non siamo all'altezza di quello che pensiamo che dovremmo essere, e scarichiamo tutto sugli altri. Ripeto, è diverso dallo scusare il proprio atteggiamento. Sono due cose molto diverse. Ecco, potremmo partire innanzitutto con i testi patristici, ce ne ho una quantità infinita, però vorrei partire un attimo dalla prima lettera di Paolo ai cristiani di Corinto. Una comunità che era ricca di doni, molto vivace, in cui ogni persona aveva le sue buone qualità, il dono di saper commentare la parola di Dio, che quello di servire i malati, che quello di consolare, è un altro spirito pratico. Ma che cosa succedeva? Che questi doni, queste buone qualità, invece di essere messe a servizio degli altri, nella pace e nell'amore, diventavano causa di tensioni, di gelosie, di conflitti, di eccessiva valutazione di alcuni a danno degli altri. Carisma è qualunque cosa io faccio per amore e servizio degli altri, è carisma. Sia scopare una stanza, dipende da come lo faccio. No? Sapete che ogni cosa la si può fare, vi fa vedere quanto sono bravo. Qualunque cosa. E qualunque cosa la si può fare in spirito di servizio, amore. Ma noi siamo fatti così, no? Che come siamo in due, cominciamo subito a fare confronti. Chi è migliore, chi è più bravo, chi la sa più lunga, chi. Paolo si rivolge ai cristiani di Corinto con una domanda: voi siete pieni di zelo per i carismi migliori, per i carismi più grandi. E allora vi mostrerò la via migliore di tutte. La via migliore di tutte, no? Il cristiano è l'uomo e la donna della via. Atti 9, 2. E qual è la via? Beh, come saprete, in tutto questo inno alla carità, Cristo non è mai ricordato, non è mai nominato. Ci si può chiedere perché e come mai. E inoltre il termine amore, agape, greco, è adoperato sempre in senso assoluto. Cioè non c'è mai la specificazione di Dio, come lo so, umane, osso, di Cristo, dello Spirito, degli uomini. Nell'inno all'amore, l'agape, amore, è personificato ed è soggetto di 15 verbi. L'amore è l'agape che agisce, che sopporta, che pazienta, che fa il bene. Cioè, Paolo non celebra una virtù. Per lui l'amore non è una virtù, è una persona, è Cristo. Si può sostituire il nome di Cristo, no? Posto di agape, se provate a prendere il testo, mettete Christos invece di agape, funziona tutto benissimo. Non so se conoscete le prediche di Dietrich Bonhoeffer sulla prima lettera ai Corinti, ne ha scritte quattro, una più bella dell'altra. Leggo qualche riga. Chi è quest'amore? Se non colui che da solo ha sopportato, creduto, sperato tutto e che ha dovuto soffrire tutto fino alla croce, che non è andato in cerca del suo, non si è adirato, non ha pensato il male e perciò non è stato vinto dal male. Che ancora sulla croce ha pregato per i nemici e così ha vinto totalmente il male. Chi è questo amore di cui Paolo qui ha parlato se non Gesù Cristo stesso? Chi si intende qui se non lui? Quale segno sta al di sopra di tutto questo passo se non la croce? Comunque fa effetto perché quello che diceva Basilio, che diceva Gregorio, è bellissimo. Paolo ci mostra la via. Noi a volte, non so, meno. È un discorso che mi capita di fare quando parlo di gruppi parrocchiali, ma vale anche per chi fa una vita religiosa, lo penso anche per me. Noi, quando Paolo chiede alla fine della seconda lettera ai Corinti, riconoscete voi, chiedetevi, non se siete nella fede, riconoscete che Gesù Cristo è in voi? Fa questa domanda alla fine, risponde a questa lettera, poi probabilmente non è la seconda, era l'ultima di altri, di quattro, comunque c'è stata una lunga storia prima tra Paolo e la comunità di Corinto. E alla fine gli fa questa domanda, siete nella fede, siete cristiani? Quasi offensiva, tra virgolette, no? Però è una domanda che ci dovremmo porre. Perché tante volte diamo scontato che siamo cristiani perché dedichiamo un certo numero di ore alla settimana a cose religiose. Io questo lo chiamo, seguitemi, fare il cristiano, come se fosse un mestiere accanto a un altro. Ho il mio mestiere, il mio lavoro, le mie cose e poi in più dedico. Un'ora alla messa, 8 ore, non so, all'ascolto, nel centro d'ascolto, alla Caritas, se sono poi cristiano di prima categoria, prego anche un po', cioè faccio delle cose religiose. Per il resto, il mio modo di pensare, di ragionare, di pensare la mia vita, di pensare i genitori che ho avuto, che tanto mi riporto fino alla morte, anche se sono morti, no? Il rapporto che ho avuto con mio padre, mia madre, la mia famiglia, il mio passato, il rapporto con mia moglie, mio marito, con gli altri. È il modo di pensare di tutti. Questo per me è fare il cristiano come se fosse un mestiere. Essere cristiani, cioè essere dentro la via, gli uomini e la donna della via, non è che siccome ho ricevuto il battesimo, me l'hanno dato quando ero piccolina, io non ho chiesto niente, no? Penso come tutti voi, allora sono cristiana. Tertulliano dice cristiani non si nasce e si diventa, no, è vero sempre, si diventa il mio modo di
Anche questo.
pensare, di vedere la vita. Gli eventi che mi arrivano, di vedere la malattia, di vedere mia moglie, mio marito, di vedere il padre e la madre che ho avuto con i loro doni e i loro limiti, di vedere la realtà in cui vivo, è da cristiano. Di vedere il mio lavoro, comunità cristiana. Certamente. Per pensare così, per avere questo modo di pensare, di sentire, se volete, filippesi, per avere questo genere di pensieri, ho bisogno di pregare, studiare la parola di Dio, di una comunità con cui celebrare l'Eucaristia, e poi di conseguenza, non so, insegnerò catechismo, farò un servizio, qualunque genere sia. Questo è essere cristiani, essere dentro la via. Non è fare cristiano come fosse un mestiere. Non si limita ad alcune ore della settimana. È bellissimo quando Basilio dice, adesso non mi ricordo più in che regola mi viene questo momento, magari mi verrà, che man mano uno diventa cristiano, anche i suoi sogni, l'avete presente, durante la notte diventano secondo l'Evangelo. Ma è grandioso perché siamo 1400 anni prima di Freud, per non a caso era d'origine ebraica. È chiaro che non ha il vocabolario, lui dice il sogno, noi potremmo dire l'inconscio. Ma io lo trovo grandioso, è vero. Cioè, anche i pensieri profondi che noi abbiamo, cioè l'evangelizzazione, si parla tanto oggi di evangelizzazione del profondo, ci sono tutte queste storie qua, e non è una grande scoperta moderna. Già Basilio ne parlava. Ma io lo trovo grandioso, è vero, è reale. Cioè, mano a mano, cioè, il Vangelo deve diventare, carne della nostra carne, ossa delle nostre ossa, entrare dentro di noi. Man mano scende, non è una questione intellettuale, quello si capisce, studi un po', te la cavi. No, questo entrare, lasciarsi penetrare dal Vangelo. E ci sono delle persone, le abbiamo incontrate nella vita, possiamo dire sì, erano un Vangelo vivente. Ci ha chiesto di diventare questo, no? Di fare della nostra vita una parabola del Vangelo. E allora la domanda, siamo dentro la via? Siamo dentro la via? Lasciamo vivere il Cristo in noi, Galati 2:20, cioè lasciamo vivere l'agape, lasciamo vivere la carità. Ecco, e in particolare 1 Corinti 13:5, l'amore non aggredisce, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia. Mette la sua gioia nella verità. Esso copre tutto, aderisce a tutto, spera tutto, soffre tutto. L'amore perdona. Perdono, lo ripeto, è un atto gratuito. È un dono che noi facciamo a chi ci ha fatto del male. In certo senso è un atto creativo che ci trasforma da prigionieri del passato in persone libere. Perché se uno mi pesta un piede e io gli pesto un piede, la mia non è un'azione libera, è una reazione. È una risposta a un'azione, ma che è decisa da chi per primo mi ha pesato un piede. In certo senso io sono schiavo di quell'altro che mi ha fatto del male, mi lascio dominare dal male che mi è stato fatto. Ma se uno mi pesta un piede, io ho la libertà di dire e io non rispondo nella stessa maniera. Invento, creo un altro modo di rispondergli. Il perdono è la risposta a una sofferenza che si subisce da parte di un altro. Esige dunque l'onesto riconoscimento che stiamo soffrendo a motivo di un altro dal quale aspettavamo amore. E qui credo sia esperienza di tutti, ci è più difficile perdonare le persone che amiamo di più. Se io vado per la strada e uno mi dà una bastonata sulla testa, penso, avvenuto, è fuori di testa, no? Non è tanto giusto, ma forse o male, sì, però forse il problema del perdono manco mi si pone. Se io torno a casa, sono stanca e la mia vicina di stanza, tranquilla, ho due stanze vuote, accanto alla mia, la mia sorella vicina di stanza sulla porta, mi sale salta addosso e me ne dice di tutti i colori, beh sì che mi si pone il problema del perdono. Perché mi conosce, perché vive con me, perché sa che sono stanca, perché eccetera, eccetera. Perché mi aspettavo, mi aspettavo altro. Dunque, sono disillusa, mi sento tradita, no? Nel mio affetto, nelle mie attese. Mi sento vittima di un gesto di slealtà. Allora, per prima cosa, devo riconoscere che, tante volte mi vergogno di essermi lasciato offendere, che sento un senso di rifiuto, anche se era una persona cui volevo bene, però perché mi ha detto qualcosa? Arrivo addirittura a dimenticare tutto quello che c'è stato prima, quei 5 minuti diventano più importanti di tutta una storia d'amore, eh? La matrimonio succede. Quindi vorrei dire che uno sguardo lucido su di sé è una tappa obbligatoria sul difficile cammino del perdono, che è un cammino, un processo, non è un atto. Anzitutto, se voglio parlare di atto, è comunque intenzionale, devo volerlo, non va da sé, non va mai da sé, non va da sé. E dobbiamo porre dei gesti, fare un cammino che richiede ripetuti atti di volontà. Tante volte non abbiamo perdonato il passato e dobbiamo avere questa coscienza, questa consapevolezza, altrimenti facciamo pagare agli altri quello che noi non abbiamo saputo perdonare. E non abbiamo saputo perdonare il fatto che quando eravamo piccoli la nostra mamma ci ha trascurato perché non so tutti i motivi di questo mondo, anche giustificabili. No, cioè c'è chi dice che uno non diventa mai adulto finché non perdona i suoi genitori. Capite? Non che il genitore l'ha fatto chissà cosa. Ma tutti i bambini sognano che mio papà è il più grande di tutti, no? E i suoi genitori sono Dio. E poi scopre che il genitore del suo amico sa fare delle cose che suo papà non sa fare, che è una tappa fondamentale della crescita. No, nella crescita del bambino, perché pari a scoprire che i tuoi genitori non sono Dio, per fortuna, per quanto bravissimi, per quanto santi, per quanto. Non sono Dio, non ti possono dare tutto, non ti salvano, se vogliamo usare, no, non ti salvano, c'è un solo Dio Padre. E prima uno scopre questo ed è aiutato a scoprire questo, e più ha possibilità di crescere e di maturare, e di non farla poi pagare agli altri nella vita. Ma io ricordo mia madre che quando uno arrivava a 10, 11 anni cominciava a dire, ma insomma però perché a lui hai fatto questo? No, perché? Lei dice, ascolta, con papà abbiamo cercato di fare il meglio che potevamo. Adesso senti che sei grande, senti che ci devi dare da fare. Quindi prendi in mano la tua vita. Avevamo 10, 11 anni, poi vabbè, lei era un po' costretta a farlo perché eravamo tanti e mio padre era paralizzato, quindi povera donna. Però, ecco, una volta c'era questa sapienza che forse oggi si è un po' persa. E, ecco, allora, il fatto che oggi tanti psicologi arrivano a dire, come questo ragazzo è trovato, uno diventa adulto quando ha imparato a perdonare il proprio padre e la propria madre, magari in un discorso di fede ce lo dicevano in un altro modo, in un'altra maniera, no? Tuo padre e tua madre non sono Dio, è un solo padre che è Dio che è nei cieli. Sei stato inviato in questo mondo, poi com'è andata a vedere la città più bella del mondo, sei stato inviato in questo mondo, in un luogo, in un tempo preciso, per diventare una parabola dell'amore del Signore, attraverso delle mediazioni umane, un padre e una madre, che ti avranno dato dei doni, altre cose non sono stati in grado di dartene, perché non erano Dio, perché c'erano dei limiti, perché c'era una storia, perché c'erano degli eventi. Forse avresti preferito, forse. Bene. Questa è la nostra vita, questa è la nostra povertà. Quindi c'è chi non ha perdonato il proprio passato. E perdonare significa ricordare il passato, ma non per ripeterlo meccanicamente come spesso facciamo, rivangare, rivangare quello che è accaduto, ma per far riemergere delle situazioni e degli eventi e convertirne la memoria, il ricordo. Che noi il passato non lo possiamo cambiare, però possiamo cambiare il modo di viverlo. Questo sì, questa è conversione. Dimenticare è un modo per non affrontare un ricordo che ci dà fastidio o per relegarlo nel passato, ma continuerà a determinare la nostra vita e a darci fastidio senza che noi ce ne accorgiamo. Gesù non chiede di dimenticare. Sapete che a Parigi, che cos'è il monumento alle vittime della persecuzione nazista a Parigi, no? C'è un monumento e c'è scritto perdoniamo, ma non dimenticheremo mai. E secondo il Vangelo? Sì, secondo me sì. Cioè non è dimenticare, è ben di più quello che chiede Gesù. Non è dimenticare. Come può un ebreo internato ad Auschwitz dimenticare? No. Come può una moglie abbandonata dal marito? Cioè certe ferite non si possono dimenticare. Adesso faccio esempi molto grandi, ma anche ferite più piccole. Non si dimenticano, non è vero. Non è vero, non è reale. Ci sono ferite che dopo anni sanguinano ancora o riprendono a sanguinare. E c'è il rischio di essere dominati dall'odio e dall'avversione. Ma proprio in quest'odio, per chi ne ha fatto del male, gli consento di diventare signore e padrone della mia vita. Il perdono non è l'oblio del passato, è il rischio di un avvenire diverso da quello imposto dal passato o dalla memoria, e spezzare la legge della ripetizione. No, la tragedia più grande dell'essere oggetto del male è il fatto che facilmente la vittima viene trasformata a sua volta in aggressore, in peccatore. Lo vediamo anche nella storia. E per questa via si accresce la spirale della violenza. Certo, umanamente il perdono sincero e incondizionato sembra al di là delle nostre possibilità umane. E non c'è da meravigliarsi se i giudei dissero che Gesù stava bestemmiando quando perdonò i peccati. Io credo che si possa perdonare soltanto smettendo di guardare quello che l'altro ha fatto per me, guardando a quell'altro, con la maiuscola, quello che il Signore ha fatto per me. Solo riconoscendo l'amore del Signore per me, posso far straripare quest'amore anche su colui che mi ha fatto del male. Dicevo che è un atto intenzionale, bisogna volerlo e che a volte è un atto che si ripete nel corso della vita. Non avviene una volta per tutte. Non è buono perdonato. Giriamo pagina. Chiudiamo. No, io queste cose non ci credo. Mettiamoci una pietra sopra. No, pietra sopra, un'altra, ti cadono sulla testa o sulla tua, su quella degli altri. Non è questa la via del perdono. Oppure quello che io caccio dalla porta senza essermi congedato rientra dalla finestra. Non so se è chiara l'immagine, cioè se io non guardo bene in faccia quello che è successo, non ci faccio i conti, me lo ritrovo. E ecco, per me l'esempio di perdono lo troviamo nella storia di Giuseppe, che vi conoscete, no? Non è certo il modello di famiglia felice, no? Questa famiglia po'. La madre manco si parla, c'è sto padre, sti figli che sembra che ha preferenze per gli uni, sto Giuseppe, scusate, ma avercelo come fratello non doveva essere molto facile, avere un fratello minore così. E fa sti sogni e ve li viene anche a raccontare. Eppure ha tutta una storia di sofferenza, no, un cammino di crescita in Egitto, e poi quando attraverso le vicende che conoscete si ritrova davanti questi suoi fratelli, tra l'altro un testo, signorebbe leggerselo bene bene, no, che è molto giocato sul filo dell'ironia. Muore il padre e questi fratelli cominciano ad aver paura, insomma, non c'è più un padre che fa da mediazione, ci intende un po' con Giuseppe, chissà, verrà l'ora della vendetta, chissà cosa ci fa, e imbastiscono quel discorsino che sembra, ma nostro padre, prima di morire, ha detto che ci avresti trattato bene, in sostanza, è un po' questa l'idea. No? E Giuseppe, che cosa dice? Sono forse io, vediamo se sono. Sono forse io al posto di Dio, no? Non temete, sono io forse al posto di Dio. Se voi avevate pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire un bene, per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. Questo è il perdono. Questo è il perdono. C'è chi dice il perdono all'Antico Testamento, non c'è. Come? Questo è il perdono. Cioè, ricava da quella storia così difficile, così dolorosa, così distorta, qualcosa di buono e di positivo, vedendo la colazione di questo Dio che scrive di rito su dalle righe storte, e non è così anche nelle nostre vite. Però dobbiamo imparare a vederlo, a leggerlo. E allora può convertire la memoria del passato e può arrivare a perdonare i suoi fratelli. Certo, il male resta male, non è, fingiamo che non sia successo niente, questo non è vero. Il male resta male, ma posso leggerlo in un altro modo. Dicevo, ieri, non so, ferita summa, vulnerata summa caritate, queste ferite che diventano luogo dal quale scorre. Amore, amore, compassione, perdono. E ecco, su questo tema i padri hanno dei testi meravigliosi, ce ne sono tantissimi. Veramente tantissimi. A partire dai padri del deserto fino a qui, io l'ho trovato fino a Christian de Chirigé, questo monaco trappista. E poi un'altra cosa che ho scoperto, io nella mia stupidità non sapevo, cercando dei testi sul perdono, ho letto tante cose di Giovanni Paolo II, che non posso dire senza scandalizzarmi, così di suo non mi attirava, no. Come così, ma e ho scoperto delle pagine sul perdono così profonde e così belle, che mi sono detta che cosa deve aver patito quest'uomo nella sua vita per scrivere queste cose. Poi vabbè, un libro ne potevo mettere una pagina, un passo, ma veramente delle cose meravigliose.